Modem.
Israel is defending freedom in the Middle East and beyond.
Israele sta difendendo la libertà in Medio Oriente e altrove. Lo facciamo contro un regime iraniano tirannico e radicale che vuole costruire bombe atomiche per distruggerci e missili balistici per minacciare chiunque e ovunque nel mondo. Difendendo noi stessi, difendiamo anche gli altri. Stiamo difendendo i nostri vicini arabi, i nostri amici arabi in pace. Stiamo difendendo l'Europa. Stiamo aiutando a difendere anche gli Stati Uniti che ci aiutano continuamente.
Alcuni sotto sotto sperano che questo attacco possa stravolgere il regime. Pensano che la gente adesso esce fuori a manifestare contro il regime.
Qualsiasi tipo di guerra, qualsiasi tipo di attacco non farà che peggiorare la situazione delle donne, dei giovani e della società civile. Se vogliamo che le società civili nel mondo possano fiorire veramente, bisogna lasciare autonomia e che lo facciano secondo i loro ritmi storici e secondo i loro tempi storici.
Our victory will be your victory.
La guerra, la nuova guerra che sconvolge il Medio Oriente nella nostra copertina di oggi, curata da Agata Galfetti, in cui abbiamo sentito anche la voce del premier israeliano Benjamin Netanyahu con le parole «La nostra vittoria è la vostra vittoria». Voci e suoni che ci parlano di Israele e del suo attacco militare contro l'Iran, i due grandi nemici storici della regione. Da venerdì scorso piovono le bombe in un botta e risposta che colpisce i due paesi, le loro popolazioni e in territorio iraniano le basi strategiche, militari ed energetiche del regime degli Ayatollah. Una guerra voluta e organizzata da tempo dal premier israeliano Netanyahu, che mira a imporre sempre di più il suo ruolo e la sua missione di protettore del popolo di Israele. E questo grazie ad un potere quasi del tutto incontrastato dentro, ma anche fuori i confini del suo paese. Un potere coltivato in questi ultimi 30 anni. Netanyahu è il leader nel ruolo di capo del governo con più anni al potere nella storia di Israele. Oggi a Modena vogliamo proprio mettere soprattutto questo aspetto sotto la lente: Netanyahu e la sua forza politica e militare, in una puntata con Franco Cristini in regia e Roberto Porta al microfono. Con noi tre ospiti, saluto dapprima Nicola Pedde, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Lei è direttore dell'Institute for Global Studies di Roma. Una prima domanda: quello contro l'Iran è un conflitto deciso da Israele in modo unilaterale? Solo gli Stati Uniti erano stati preavvisati, non c'erano segnali di un attacco iraniano immediato, e per questo c'è chi ricorda che quanto sta capitando è contrario al diritto internazionale. Questo quadro, questo scenario, questa situazione ci dicono che Netanyahu oggi ha di fatto le mani libere, può fare perlomeno a livello regionale quello che vuole.
Sì, questa è una finestra di opportunità che Israele ha ritenuto essere la migliore per poter completare questo attacco contro l'Iran, che costituisce ormai da tempo, lo hanno detto apertamente da molto tempo, l'ultimo elemento dell'anello, però il più importante, quello che Israele ha sempre chiamato così colpire la testa del serpente. Israele ha sempre guardato all'Iran come la sorgente di tutta l'instabilità regionale, soprattutto delle minacce che riguardano lo Stato israeliano. Attaccare l'Iran era parte di un programma già definito, chiaramente ha richiesto tempo, anche se in realtà nell'ultimo anno abbiamo già avuto due scontri a fuoco diretti, ma non siamo mai stati in una vera e propria fase di conflitto come quella attuale.
Netanyahu si muove appunto con un obiettivo ben preciso: difendere Israele da chi lo vuole distruggere, e l'Iran, come ci ha detto lei, è in questo senso il nemico numero uno. È questa minaccia che legittima le azioni militari di Israele, compresa quest'ultima?
Ma Israele ha trasformato l'Iran in una minaccia esistenziale. Questo ha chiaramente degli elementi di fondamento per quanto riguarda soprattutto la retorica di alcuni dei vertici ultraconservatori del paese, non l'ultimo l'ex presidente Ahmadinejad. Dall'altra parte sono stati accentuati fortemente i toni proprio per trasformare l'Iran in questo tipo di minaccia e servire anche come una sorta di collante politico all'interno dello Stato di Israele. L'Iran rappresenta anche un elemento di forte valore politico, perché consente comunque al Presidente di avere una causa di difesa nazionale ritenuta in questo momento una minaccia esistenziale.
Ecco, questa causa di difesa nazionale Netanyahu la gioca anche in ambito internazionale, come abbiamo sentito nella copertina. Stiamo facendo questa guerra anche per voi in Occidente, anche per voi negli Stati Uniti.
Sì, questo lo ha detto più volte, ha sempre sostenuto di essere la prima linea di un conflitto che dovrebbe interessare anche noi, anzi stupendosi del come gli occidentali non comprendano questo. In realtà, voglio dire, l'analisi della politica iraniana poi deve essere più accurata rispetto a quella che ci offre Israele. Israele legge chiaramente attraverso una sua lente interpretativa il paese, e così come attribuisce all'Iran ormai la capacità di aver quasi realizzato ordigni nucleari. Insomma, ci sono giudizi molto contrastanti su questo e sulle reali poi dinamiche evolutive della Repubblica Islamica. Gli europei soprattutto hanno avuto un'interlocuzione per molti anni con gli iraniani, quindi hanno una visione che in un certo qual modo è anche discordante su molti di questi aspetti rispetto a quella israeliana. Per Israele invece c'è la necessità di trasformare l'Iran in una minaccia imminente, cioè una minaccia che da qui a poche settimane possa rappresentare una minaccia esistenziale per il paese, e questo non trova concorde l'intera comunità internazionale, tant'è che la stessa natura di questo attacco è stata da molti ritenuta una deciso superamento di quelle linee che dettano poi le norme del diritto internazionale.
Saluto ora anche Lorenzo Trombetta, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Ecco, giornalista, analista, esperto di Medio Oriente, ecco, il tuo punto di vista su questa minaccia immediata che Israele ha visto e con la quale giustifica questa guerra contro l'Iran.
Ma come ha già detto Nicola Pedde, appunto, è una questione molto di prospettive, di come ciascuno racconta la propria guerra e come cerca di legittimare la propria necessità di espandersi. Nel caso israeliano è evidente che dall'indomani del 7 ottobre tutta una serie di piani che erano preparati da un punto di vista di intelligence militare e logistico da molto tempo sono stati in qualche modo messi in atto gradualmente, con una capacità tecnologica, militare e anche politica decisamente superiore, per certi aspetti sorprendente. Ricordiamo il Libano, ricordiamo la Siria e quello che sta avvenendo in questi giorni, in queste ore, nella dimostrazione. Israele appare oggi, come lo avete detto in presentazione, la potenza incontrastata nella regione, che ha allargato anche territorialmente la propria capacità di controllare il territorio in Libano, in Siria, ma anche di influenzare dinamiche politiche estremamente radicate. Pensiamo, sebbene Israele non sia stata dentro al processo diretto di cambio di potere in Siria, nella vicina Siria, il collasso del sistema iraniano in Siria, causato anche dall'escalation israeliana in Libano con la sconfitta di Hezbollah, ha determinato un cambio epocale in tutta la regione, che è collegato a quello che sta avvenendo in queste ore, nel senso che la caduta del sistema di potere di Bashar al-Assad in Siria, e quindi, ripeto, della soluzione della capacità dell'Iran di collegarsi dall'altopiano iranico al Mediterraneo, passando proprio per Iraq e Siria, ha reso ancora più facile il compito dei jet israeliani, dell'intelligence, delle forze armate israeliane, di colpire con tanta facilità, specialmente nella notte tra giovedì e venerdì, di avviare insomma quell'escalation di cui siamo testimoni adesso. Ecco perché mi sembra, al di là della retorica, che il governo israeliano abbia la necessità, uno, di procrastinare il più possibile uno stato di guerra quasi permanente, quanto serve al governo Netanyahu per continuare a a legittimarsi internamente e a livello internazionale, due, mettere, e questo va al di là del governo Netanyahu, mettere nella condizione futuri governi israeliani di avere delle carte negoziali senza precedenti, perché il ritiro dalla Siria, il ritiro dal Libano, un eventuale credito per aver sconfitto quelli che vengono definiti come gli estremisti del mondo, ovvero gli ayatollah in Iran, tutto questo sarà messo un giorno sul tavolo, e chiunque in Occidente o in Oriente cercherà di dire a Israele: no, ma questo non si deve fare, non è questo il modo con cui si lavora a livello globale, metterà sul tavolo la sua presenza in territori, ma anche in dossier a cui l'Occidente tiene molto.
Nicola Pedde, un'ultima domanda, so che ci deve lasciare. Abbiamo sentito Lorenzo Trombetta parlare di un cambio epocale, insomma Netanyahu sta ridisegnando gli equilibri della regione.
Sì, sta disegnando gli equilibri della regione, ha sicuramente provocato numerosi mutamenti importanti come quelli che ricordava il professor Robetta. Il vero problema è diciamo, quello che sarà poi l'equilibrio definitivo di questa regione alla fine di questa fase di profondi cambiamenti. L'impatto della guerra a Gaza è probabile che produca delle conseguenze importanti anche sul piano della diciamo, percezione della società locale, di tutto ciò che sarà poi il rapporto con Israele, con la comunità occidentale. È ben visibile un disegno dell'Iran di Israele in questo momento di cercare di favorire un cosiddetto regime change in Iran. Ecco, bisognerà capire se questo potrà effettivamente accadere sotto la pressione di un'azione militare e che tipo di regime change andremo eventualmente a sperimentare nel paese, perché non è detto che poi il risultato sia quello auspicato da Tel Aviv o dagli Stati Uniti. Quindi sicuramente grandi cambiamenti, ancora presto per poter invece dire quale tipo di cambiamenti andremo a sperimentare nella regione.
Nicola Pedde, la ringrazio per essere stato con noi, ad altri impegni so oggi in giornata, quindi la devo salutare.
Grazie a voi, grazie davvero.
Lo ricordo, direttore dell'Institute for Global Studies di Roma. Buongiorno alla nostra terza ospite, Francesca Cafferri, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Restiamo un po' su questa questione degli obiettivi militari di Israele ora con questa guerra contro l'Iran. Si sa, l'obiettivo forse numero uno è quello, anzi l'obiettivo numero uno è quello di bloccare o perlomeno ridurre la forza nucleare del paese, ma c'è anche l'obiettivo di un cambiamento di regime. Netanyahu l'ha sottolineato anche in un suo discorso al paese, su questo punto è un obiettivo forse velleitario. L'opposizione interna alla dittatura teocratica è davvero così forte da poter abbattere questo potere che è in carica dal 1979?
Ma questo è quello che sperano gli israeliani, è sicuramente il secondo obiettivo della loro campagna militare, il primo, l'hai detto tu, è la distruzione dell'arsenale nucleare e della possibilità di andare avanti con il programma di ricerca nucleare. Per quanto riguarda l'opposizione iraniana, tutte le voci che abbiamo sentito da dentro in questi giorni parlano di un paese che non ha nessuna intenzione, pur non essendo d'accordo, anche coloro che non sono d'accordo con questo governo in Iran non hanno nessuna intenzione di farsi imporre un regime change dall'esterno. Quindi diciamo che il secondo obiettivo di Israele è velleitario, è un wishful thinking, ma finora non ha trovato consensi all'interno pure di quella parte dell'Iran che non è d'accordo con il governo.
Francesco Cafferri, diamo anche uno sguardo, abbiamo parlato di questa guerra, comunque dell'inizio di questa guerra, ma diamo un po' anche uno sguardo all'interno di Israele. Netanyahu, lo abbiamo detto, è l'uomo che più a lungo è rimasto al potere nel ruolo di primo ministro dalla nascita di questo paese nel 1948. L'attacco all'Iran avviene in un momento in cui per poco, la settimana scorsa, si è sfiorata la crisi di governo e le ennesime elezioni anticipate. Insomma, internamente il potere di Netanyahu non sembra poi così forte e saldo.
No, e infatti non lo è. Dal 7 ottobre del 2023 i vertici di Israele si sono dimessi uno dopo l'altro, il capo dell'esercito, i capi dei servizi segreti, i capi delle varie branch dell'intelligence, perché hanno tutti ammesso un fallimento nel peggior attacco subito dallo Stato ebraico nella sua storia. Ecco, l'unica persona che è ancora al suo posto è Benjamin Netanyahu. Non esiste ancora una commissione d'inchiesta ufficiale sul 7 di ottobre perché il primo ministro finora l'ha bloccata in ogni maniera. Questo era impensabile 20 mesi fa, ma soprattutto è qualcosa che buona parte dell'opinione pubblica israeliana sa benissimo. C'è una parte di questo paese che chiede a Benjamin Netanyahu di pagare il conto della politica che ha condotto prima del 7 ottobre, che quindi ha portato al 7 ottobre, e di quello che è successo dopo. Mentre il consenso sull'offensiva su Gaza era molto alto nei giorni, nelle settimane successive al 7 ottobre, oggi Israele, una buona parte di Israele, chiede di fermarsi perché non vede strategia e perché rivuole indietro quella cinquantina di ostaggi, di cui si è no la metà vivi, che sono ancora a Gaza. Il primo ministro non ha intenzione di farlo, lo ha detto prima Lorenzo Trombetta, stato di guerra permanente. Ecco, lo stato di guerra permanente è quello che consente a Netanyahu di rimandare in maniera indefinita la resa dei conti, che sicuramente non lo vedrà nella posizione di potere in cui è oggi. Sarà in grado di risalire? È possibile, perché in questi 30 anni Netanyahu ha fatto delle cose che nessuno avrebbe potuto prevedere, ma sicuramente il suo percorso, dal momento in cui la guerra finirà, sarà tutto in una salita molto ripida.
Lorenzo Trombetta, Francesca Cafferi ci dice: Benjamin Netanyahu dal 7 ottobre è l'unico che è rimasto al suo posto. Ecco, come si spiega questo potere anche interno al suo paese?
Ma innanzitutto la biografia di Benjamin Netanyahu racconta la parabola, ancora forse ascendente, non lo sappiamo, di un uomo che viene da lontano, una famiglia comunque molto radicata nel sistema, diciamo, di potere anche economico, in parte anche culturale, di Israele, con fortissimi legami internazionali, e che ha costruito anche con la sua esperienza precedente dei rapporti privilegiati con l'apparato statunitense, al di là delle varie presidenze che si sono alternate alla Casa Bianca, soprattutto un'intelligenza politica piuttosto rara, non soltanto nella regione, ma in tutto, diciamo, è uno dei leader politici che possono essere tranquillamente considerati tra i più capaci da un punto di vista veramente tecnico. Basta considerare gli anni in cui di fatto è al potere, e questo lo accomuna a moltissimi altri leader della regione, medio orientali, che sono, volenti o nolenti, capaci di resistere, quasi inamovibili alle varie tempeste, e con loro condivide innanzitutto appunto l'aspetto marziale, legato appunto alla necessità di una retorica bellicista di confronto continuo, anche messianica, possiamo dire. Spesso si fa riferimento al messianismo dell'Iran o di altri paesi musulmani, ma insomma anche l'uso della retorica in un contesto di polarizzazione identitaria che non è soltanto israeliano, non è soltanto mediterraneo, ma è globale. Ecco, mi sembra che Netanyahu riesca a mettere insieme capacità politiche, retoriche, e anche una contingenza culturale, possiamo dire, un po' lo spirito dei tempi, incarni molto lo spirito dei tempi. Il fatto che ogni volta che Israele conduce una guerra racconta che è una guerra globale per la libertà, per democrazia, ricorda tantissimi altri appelli anche nel corso della storia. E poi la capacità dello stato profondo, possiamo dire, dell'intelligence, al di là delle dimissioni dei leader dell'intelligence, evidentemente Netanyahu ha, e questo lo lascio a chi conosce molto meglio di me la struttura di potere attorno a Netanyahu, ha una serie di uomini e forse anche di donne che sono dentro agli apparati e che necessariamente non sono politicamente esposti, ma sono dentro, diciamo, al sistema profondo, per cui nell'intelligence, dal Mossad allo Shin Bet e ad altri apparati, Netanyahu ha sicuramente la capacità di modificare oppure di radicalizzare certe posizioni, di portare avanti dei disegni che ricordiamolo, le uccisioni di Nasrallah, le uccisioni di Haniyeh, l'ingresso di droni lungo
termine, leader di Hezbollah e di Hamas, sì.
Tutto questo viene preparato nel corso del tempo e non può essere soltanto un'opera di un uomo solo al comando.
Francesca Cafferri, un uomo solo al comando politicamente, internamente, però Netanyahu ha bisogno, per far reggere diciamo le sorti del suo governo, di stringere alleanze con altri partiti. Anche su questo aspetto è stato finora particolarmente abile.
Beh, il leader politico più abile che Israele abbia avuto nell'ultima generazione. Esatto, Benjamin Netanyahu ha usato e consumato una serie di alleati come non è mai successo nella storia. Nelle ultime elezioni Netanyahu non ha mai vinto, ha sempre pareggiato. Quello che è riuscito a fare è stato costruire attorno a sé delle coalizioni che nessun altro poteva mettere in piedi. Facendo questo lo ha fatto portando al governo prima dei personaggi che noi potremmo definire normali, insomma, all'interno dell'arco costituzionale, ma progressivamente si è spostato. Oggi il governo che c'è in Israele è il governo più estremo della storia di questo paese, con protagonisti che sono stati condannati per reati che in Europa definiremmo apologia del terrorismo o cose simili. Ecco, sono al governo. Perché? Perché Benjamin Netanyahu aveva consumato tutto il resto delle possibili alleanze e ha scelto di allearsi con questi personaggi. Chiaramente ha un prezzo da pagare, lo stiamo vedendo in Cisgiordania, lo stiamo vedendo a Gaza, lo stiamo vedendo nella lotta continua per permettere agli ultraortodossi di non partecipare allo sforzo militare in Israele, ma lui è pronto a pagare qualunque cosa pur di restare al potere. Ecco, questa spregiudicatezza, questa intelligenza politica, piaccia o no, sono sicuramente il suo tratto definitivo, quello che rimarrà nei libri di storia.
Lorenzo Trombetta, una capacità interna sul fronte internazionale, però diciamo senza gli Stati Uniti tutto questo non sarebbe possibile.
No, ma assolutamente gli Stati Uniti, ricordiamolo, si sono sostituiti alla Gran Bretagna come potenza internazionale a sostegno dei progetti coloniali nella regione, che si sono diciamo in qualche modo sostanziati, sono emersi a partire un secolo fa, soltanto un secolo fa. È importante ricordare la profondità della storia, perché un secolo fa, con la prima guerra mondiale, la caduta dell'impero ottomano, si sono creati dei paesi che erano allora dei progetti coloniali. Israele prima di tutto un progetto coloniale sionista, ma dentro appunto anche lì uno spirito del tempo in cui lo Stato-Nazione serviva a delle cause che all'epoca erano considerate vitali, essenziali. Poi la nascita della Siria francese, del Libano francese, della Giordania britannica, la Giordania e la Transgiordania, dove essere appunto uno scatolone di sabbia, dove anche, non soltanto, ma deportare centinaia di migliaia di palestinesi che si sapeva sarebbero stati cacciati con appunto il progetto coloniale sionista. Tutto questo oggi sulla carta nessuno mette in dubbio più l'esistenza di questi stati-nazione, ma siamo oggi non alla resa dei conti, ma comunque dobbiamo fare i conti anche con quelle scelte che per molti sono state scellerate. Gli Stati Uniti, dopo la Gran Bretagna, hanno preso l'eredità di questo sistema coloniale, per cui dall'Oceano Indiano al Mediterraneo, quindi tra l'Oceano Indiano e l'Oceano Atlantico, c'è la regione di cui parliamo oggi. E per gli Stati Uniti, al di là di Trump, di Biden, di chiunque stia alla Casa Bianca, Israele è l'attore chiave, più dell'Arabia Saudita, più dell'Egitto, che può assicurare un ponte proprio geografico tra l'Oceano Indiano e l'Oceano Atlantico, in quella regione dove gli Stati Uniti, non soltanto per ragioni energetiche, hanno evidenti interessi. Basti pensare al fatto che da lì si domina il Caucaso e l'Asia centrale fino alla Cina, da lì si ha accesso al subcontinente indiano, da lì si tiene ferma la Russia perché eviti di arrivare nei mari caldi. Tutto questo passa proprio nell'incrocio dei venti dove si trova Israele e dove si trovano anche gli altri attori che ho citato prima. Ecco perché gli Stati Uniti, al di là delle retoriche, non abbandoneranno mai quel progetto coloniale che si chiama Israele, come non abbandoneranno mai l'Arabia Saudita e nemmeno l'Egitto, che, come abbiamo visto, sta facendo di tutto per essere un buonissimo cliente di Israele e Stati Uniti.
Con Israele, attore chiave per gli Stati Uniti, Francesca Cafferri, però nella regione ci sono anche altri paesi. Questa guerra contro l'Iran per loro cosa significa?
Ma per i paesi del Golfo significa che qualcun altro sta facendo il lavoro sporco. L'Arabia Saudita un paio di anni fa ha firmato un accordo di avvicinamento all'Iran, non è mai stato un accordo, diciamo, reale, nel senso che è stata più una mossa difensiva. Era chiaro a tutti che prima o poi questo conflitto sarebbe scoppiato e all'Arabia Saudita conveniva non essere dalla parte dei potenziali obiettivi dell'Iran. Quindi questo è uno dei, dei motivi chiavi che sta dietro al riavvicinamento a cui abbiamo assistito. Per il resto i sauditi, così come i qatarini, così come ancora di più gli Emirati Arabi Uniti, nel tempo hanno ritenuto il programma nucleare iraniano una minaccia per loro, e quindi il fatto che oggi Israele se ne stia prendendo cura dal loro punto di vista è soltanto che positivo. Infatti abbiamo sentito delle parole di condanna, chiaramente, ma non abbiamo assistito a condanne reali, non c'è stata una rottura delle relazioni diplomatiche, che pure ci sono fra gli Emirati e Israele. Le parole dei sauditi sono state molto, molto leggere rispetto a quello che avrebbero potuto essere. Ecco, c'è qualcun altro che sta facendo il lavoro sporco per loro.
Ecco, fare il lavoro sporco, Lorenzo Trombetta, Israele si è assunto questo compito contro un regime, una dittatura. Da questo punto di vista c'è chi guarda con positività quanto sta succedendo.
Anche qui la storia più recente ci insegna che i cambi di regime che avvengono sulla punta delle baionette raramente portano stabilità e serietà, assenza di sofferenza alle popolazioni. I sistemi di potere sono frutto di dinamiche molto interne, non soltanto interne, però hanno dei processi sedimentati nel corso del tempo. Possiamo pensare di rimuovere, di uccidere un leader, di rimuoverlo, di farlo scappare all'estero, quali che siano, diciamo, in qualche modo le forme di questo regime change di cui tanto si parla, ma quello a cui spesso non guardiamo è quello che è sotto la punta dell'iceberg, come è organizzata la società. Noi pensiamo, per esempio, all'Iran, che basti rimuovere i capi dei Pasdaran o Khamenei, la guida suprema, e qualche religioso di qua e di là, perché il sistema iraniano crolli improvvisamente, come se tutti fossero lì col riso a gettare fiori ai liberatori. In realtà il sistema iraniano non è soltanto la città di Teheran, ma è un subcontinente fatto anche di tantissime periferie e campagne, con una popolazione molto variegata, composita da tutti i punti di vista, non soltanto comunitari, e moltissimi interessi granulari nella società anche civile, sedimentati nel corso di tutti questi anni, per cui l'impresa finanziaria dei Pasdaran non è soltanto il sistema missilistico, il sistema nucleare, è tutta una serie di network, di reti finanziarie anche molto micro, che danno, forse fa strano dirlo, da mangiare e prospettive a moltissimi iraniani, che non sono sicuro, al di là appunto delle immagini che abbiamo da Teheran, dalle città bene, quelle più sviluppate, non sono sicuro che ci sia una capacità e una voglia di cambiamento, non soltanto politico, ma anche in qualche modo culturale, così netta. Ecco, non scommetterei necessariamente sul fatto che Israele sta facendo un lavoro di pulizia a cui dovremmo essere grati. Mi riferisco all'Iraq dopo Saddam Hussein, guardo alla Siria dei massacri degli ultimi mesi, quando appunto in teoria dovevamo essere stati liberati da Bashar al-Assad, posso continuare. Sono tutti lì, anche molto vicini geograficamente, gli esempi della storia passata e recente, per farci almeno avere un occhio di attenzione nel non pensare alla retorica facile che adesso qualcuno sta facendo il lavoro sporco per noi e poi vivremo tutti in un Medio Oriente in pace.
Francesca Cafferri, c'è chi dice spesso attorno alla figura di Netanyahu che sa iniziare le guerre ma non le sa portare a termine, non ha una exit strategy una volta cominciato un conflitto. Su questo punto cosa ci puoi dire?
Ma è così, lo dimostra la storia, lo dimostra il Libano, in cui c'è la la soluzione trovata negli anni scorsi non ha retto per Israele, perché Israele, appunto, al di là del giudizio personale, ma per loro la situazione in Libano non funzionava, hanno colto la crisi post 7 ottobre come l'opportunità per regolare i conti che avevano lasciato aperti loro dalla precedente guerra. Basta guardare Gaza. A Gaza in questi anni abbiamo assistito ad una serie di campagne militari, una dopo l'altra, non hanno portato a nessun tipo di soluzione duratura. Dopo l'ultima si è deciso di lasciare al Qatar la possibilità di finanziare, diciamo, in teoria l'infrastruttura civile di Hamas, perché Hamas, come Hezbollah, non è soltanto un movimento militare, è anche un movimento politico, è anche un movimento sociale, è moltissime cose. Ecco, in teoria si doveva lasciare al Qatar la possibilità di fare soltanto questo. In realtà Israele ha chiuso gli occhi di fronte a violazioni che ci sono state, che hanno portato ad Hamas la possibilità di armarsi. Ma questo è avvenuto sotto gli occhi di Israele. Perché? Perché non c'era la exit strategy, così come non c'è oggi. Che cosa sta facendo Israele a Gaza? Se lo chiedete, la politica ufficiale è liberare gli ostaggi e distruggere Hamas. Ecco, credo che 20 mesi di guerra, una superiorità militare chiaramente indiscutibile, non hanno portato Israele alla vittoria. E quindi che cosa vuol dire? Che questa strategia non funziona, non ce n'è un'altra. In questo momento si stanno provando queste bolle umanitarie, ma chissà se funzioneranno anche loro. Ecco, si va avanti così, una soluzione provvisoria dopo l'altra, e il risultato è che le crisi poi continuano a crescere fino a quando non scoppiano di nuovo. Sicuramente Netanyahu non ha nella exit strategy la migliore delle sue capacità di politico.
Sono ormai le 9, noi dobbiamo concludere qui la nostra puntata. Ringrazio i nostri ospiti, il tema continuerà di sicuro ad interessare l'attualità e l'informazione. Grazie anche a Roberto Conti per la regia tecnica. Una buona giornata da Roberto Porta.